Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Sulle montagne bernesi un gruppo di uomini ha fatto un'escursione vestiti con vecchie uniformi naziste. È intervenuta la polizia, la vicenda però non avrà conseguenze penali, non è ancora entrato in vigore il divieto di indossare o mostrare in pubblico simboli nazisti in Svizzera. Nella Svizzera romanda preoccupa il fenomeno delle baby prostitute, si parla anche di bambini di 12 anni, sgomitata a Ginevra una rete di prostituzione minorile. Nel radiogiornale torneremo anche sulla dichiarazione sottoscritta da una trentina di paesi che chiede a Israele di mettere fine alla guerra nella striscia di Gaza. Cosa chiede questo appello e cosa è stato invece omesso? Tra i firmatari anche il consigliere federale Ignazio Cassis. Come è cambiata, se è cambiata la posizione della Svizzera? Adottate il vecchio nome Redskins, pelle rossa, o non si farà il nuovo stadio. Questa è la minaccia del presidente statunitense Trump ai proprietari della squadra di football americano di Washington DC, che nel 2022 avevano adottato un nuovo nome per essere corretti con i nativi americani. Per lo sport giocato, la stagione del Lucano Calcio inizia con gli stessi obiettivi. All'AC poco fa la presentazione della squadra. Nello scorso fine settimana sulle montagne dell'Oberland bernese c'è stata un'insolita escursione. La polizia ha intercettato 25 uomini vestiti con uniformi dell'esercito del Terzo Reich. Benché in Svizzera un tale abbigliamento in determinati contesti non sia ancora illegale, le forze dell'ordine sono intervenute per evitare potenziali problemi. In futuro però anche nella Confederazione l'esibizione di simboli nazisti sarà sanzionabile. Da Berna, Alessio Veronelli.
Dal cappello agli scarponi, vestiti o travestiti da capo a piedi, come se il 2025 fosse il 1940 e dintorni e l'Oberland bernese la Germania nazista. Uniformi del Terzo Reich a spasso per il massiccio del Wildhorn, senza creare problemi, ma sfoggiando svastiche e altri simboli nazisti che la polizia ha chiesto di rimuovere.
Die Gruppe, die bestand aus rund 25 Personen aus verschiedenen europäischen Ländern sowie auch aus den USA.
Il gruppo era composto da 25 uomini provenienti da diversi paesi europei e dagli Stati Uniti, ha dichiarato la portavoce della polizia cantonale bernese Deborah Zauk.
Wir wollten verhindern, dass es plötzlich zu Auseinandersetzungen mit Drittpersonen gekommen wäre.
Siamo intervenuti per evitare possibili scontri con altri escursionisti, ha poi aggiunto. Sì, perché in Svizzera al momento non è illegale, dunque sanzionabile, passeggiare vestiti come soldati del Terzo Reich, almeno in un contesto del genere. Ci fosse invece una provocazione diretta in un altro contesto, sarebbe la legge contro la discriminazione razziale e l'incitamento all'odio a valere. Facile ipotizzare che la scelta del gruppo per le montagne elvetiche sia dunque stata dettata non tanto dalla bellezza del luogo, quanto dalla possibilità di sfilare così vestiti. Per ora però, perché dopo il voto delle due Camere del Parlamento lo scorso anno, esibire simboli nazisti come croci uncinate, caratteri runici delle SS, il numero 88, le due H e anche il saluto a braccio teso, sarà vietato anche in Svizzera e punibile con una multa.
I minorenni che si prostituiscono è un fenomeno in crescita anche in Svizzera. A Ginevra 5 individui sono finiti in manette per aver organizzato e incoraggiato la prostituzione di adolescenti. Sentiamo Lucia Mottini.
Lato strada era un salone per barba e capelli. Sul retro alcune ragazzine, di cui una di età inferiore ai 15 anni, si prostituivano regolarmente. Gli incontri e i pagamenti erano gestiti da alcuni individui, 5 gli uomini arrestati. I reati che vengono loro contestati comprendono, oltre a atti sessuali con minorenni e incoraggiamento alla prostituzione, anche lo sfruttamento dello stato di bisogno e la somministrazione di sostanze stupefacenti a minori di 16 anni. La retata, di cui dà notizia oggi la Tribune de Genève, è avvenuta nei pressi della stazione centrale lo scorso maggio. Mette in luce un fenomeno in crescita in diverse città francesi, soprattutto dopo la pandemia, ma anche a Ginevra, secondo la direttrice di Aspasi, un'associazione che difende i diritti di chi lavora nel settore del sesso. Per Penelope Jacardy è però difficile parlare con questi adolescenti che a volte accettano pratiche abusive e violente per somme modiche. Secondo il Servizio di Protezione dei Minorenni, le vittime si trovano spesso in condizioni economiche e relazionali precarie. Prostituendosi, cercano un guadagno rapido, ma a volte anche di emanciparsi dall'autorità dei genitori. Ogni caso scoperto viene comunicato alla famiglia e alla polizia e alle vittime viene proposto un percorso terapeutico e educativo che però non sempre basta ad allontanare l'adolescente dalla prostituzione.
Da qualche ora in Ticino si segnalano problemi nel traffico ferroviario a causa del danneggiamento di un binario. La tratta Lugano-Bellinzona ha subito ritardi e soppressioni di treni. Ad essere interessate sono le linee Intercity, la 2, la 21 e la S10. I problemi e le limitazioni dovrebbero durare fino alle 14. A questo si aggiungono anche delle limitazioni del traffico ferroviario internazionale fra Chiasso e Como San Giovanni, originate, secondo i vigili del fuoco italiani, da una sospetta fuga di gas nella galleria Monte Olimpino. Torniamo ora sulla dichiarazione sottoscritta da 28 paesi che chiede a Israele di mettere fine alla guerra nella striscia di Gaza. Non è la prima presa di posizione internazionale contro la strategia militare israeliana, finora però mai tanti paesi ne avevano sottoscritta una. Fra questi c'è anche la Svizzera, di cui parleremo a breve. Prima però con Naima Kikerio ne vediamo i contenuti. Allora Naima, cosa dice questo testo?
Ma innanzitutto è un testo molto diretto già nella prima frase, che dice: il nostro messaggio è semplice e urgente, la guerra deve finire adesso, non è una richiesta. È un testo anche molto crudo, si parla di uccisioni disumane, di spargimenti di sangue inutili, di orrore per i centinaia di morti in questi centri di distribuzione che sono pericolosi, portano instabilità e levano dignità ai palestinesi. Anche le prese di posizioni sono nette: condanniamo la distribuzione degli aiuti col contagocce, dice, è inaccettabile. È inaccettabile che Israele rifiuti di fornire assistenza umanitaria. Ricordavi prima di altre dichiarazioni, sono andata a vedere quella di Francia, Gran Bretagna e Canada dello scorso maggio ed è sensibilmente meno vigorosa. Sul diritto umanitario, ad esempio, si diceva: Israele rischia di violare il diritto internazionale. In questa invece si dice: lo sfollamento forzato della popolazione viola il diritto umanitario, Israele deve rispettarlo. Ultimo elemento, si condanna anche Hamas per gli ostaggi, ma contrariamente a quello di maggio non dice da nessuna parte sosteniamo il diritto di Israele di difendersi dal terrorismo, e questo sicuramente è un grande cambiamento.
Israele, Naima, ha già reagito, dice che i paesi che hanno firmato la dichiarazione sono scollegati dalla realtà e che l'unico responsabile è Hamas. Non solo, siamo in un momento di trattative, secondo Israele queste dichiarazioni fanno più male che bene. Allora ti chiedo, che peso ha questa presa di posizione su un possibile cessate il fuoco?
Ma sempre a proposito delle cose che questo testo non contiene, non ci sono minacce, non si dice da nessuna parte Israele se non la smetti arriveranno delle sanzioni. Si dice alla fine siamo pronti a intraprendere ulteriori azioni per sostenere un cessate il fuoco e un percorso politico, non sono termini di rottura. È vero che la Commissione europea ha discusso di possibili sanzioni e della revisione dell'accordo di associazione, ma è poco probabile che adesso sia proprio questa la preoccupazione di Israele.
Inoltre ci sono diversi paesi membri che non vogliono punizioni, la Germania questa dichiarazione non l'ha firmata e neanche la capa della diplomazia europea, Kaya Kallas.
Sì, questa è una cosa, al momento è così. L'altra è che probabilmente, dichiarazione congiunta o meno, un cessate il fuoco a Gaza ci sarà comunque, dopo la chiusura della Knesset che è fra pochi giorni. Il Parlamento va in vacanza, così Netanyahu può cedere alle pressioni degli Stati Uniti che vogliono che finisca qui, ma resta al sicuro perché i ministri che invece vogliono la guerra non possono far cadere il governo, o comunque è tutto molto più complicato. La domanda quindi forse è un'altra. Netanyahu ha promesso a questi ministri della destra estrema di riprendere la guerra dopo uno stop di 60 giorni. Sono questi i giorni che sono oggetto di negoziati adesso. Ed è uno schema già visto a gennaio con l'accordo di cessate il fuoco che poi è saltato. Quindi bisogna piuttosto chiedersi chi o cosa avrà il potere di non farla ricominciare questa guerra. Difficilmente questo testo da solo, senza ulteriori provvedimenti, riuscirà a farlo, però segna sicuramente un cambiamento. Israele sta compromettendo la sua reputazione, ha detto ad esempio il ministro britannico degli esteri, e forse tutti questi paesi non vogliono seguirlo.
Beh, grazie Naima Chicherio, qui in diretta con me. Tra le firme poste sotto questa dichiarazione c'è anche quella del consigliere federale Ignazio Cassis, e in parte ciò può sorprendere perché a Lankrameri questa è la prima volta che la Svizzera sottoscrive una dichiarazione congiunta di paesi terzi sulla situazione a Gaza che si è creata dopo il 7 ottobre 2023.
Esatto, o meglio, è la prima volta che lo fa a livello ministeriale, cioè con la firma di un membro del governo, e al di fuori degli organi dell'ONU, dove invece già la Svizzera ha partecipato ad azioni diplomatiche coordinate. E va detto, non è che ce ne siano state molte di dichiarazioni di questo genere. Si ricordano comunque le forti critiche a Cassis quando, circa due mesi fa, non aveva sottoscritto un appello di Francia, Regno Unito e Canada. Ora invece firma, e il motivo, ci scrive il Dipartimento Affari Esteri, è che la dichiarazione è in linea con le precedenti posizioni espresse dalla Svizzera sul conflitto in Medio Oriente e in particolare sulla situazione a Gaza.
E quindi, al di là degli aspetti formali, nei contenuti non cambia nulla, Alan?
Non in maniera radicale. Berna già aveva condannato l'occupazione israeliana, chiedendo immediatamente un cessato il fuoco e anche l'accesso umanitario sicuro, e come nelle precedenti prese di posizione svizzere, anche in questa dichiarazione congiunta si fa comunque, l'abbiamo sentito, un accenno all'altra parte, cioè agli ostaggi israeliani rapiti da Hamas. Però sappiamo che in un contesto così sensibile, a livello diplomatico, contano anche le sfumature, e questa dichiarazione congiunta pare più dura nei confronti di Israele rispetto alle dichiarazioni da Berna degli ultimi mesi, anche se appunto non contiene passi inediti come sanzioni o altro.
Ma restiamo quindi sulle sfumature. Cosa cambia per la Svizzera aggiungere o meno la propria firma?
C'è una questione di opportunità politica e diplomatica che sottostà alle valutazioni del Dipartimento Affari Esteri. Aggiungiamo un punto interessante che ci aveva ricordato una professoressa di diritto internazionale. Di fronte a crimini che scuotono la coscienza umana, questa è la formulazione negli accordi internazionali, tutti i paesi hanno l'obbligo di cooperare per porre fine alle violazioni del diritto internazionale.
Alan Krameri, responsabile dell'attualità nazionale alla radio. La Svizzera rafforza la propria difesa antiaerea con l'acquisto di 5 sistemi di missili terra-aria di fabbricazione tedesca con un raggio d'azione fino a 40 km e che possono raggiungere un'altitudine massima di 20 km. Costo dell'operazione condotta con la Germania nel quadro del sistema di difesa aerea integrato chiamato European Sky Shield, 500 milioni di franchi. La fornitura della prima unità è prevista alla fine del 2028. Il sistema, capace di colpire più bersagli simultaneamente, si aggiunge all'acquisto degli aerei da combattimento F-35 e dei sistemi Patriot a lunga gittata per completare la difesa aerea del paese. 2 miliardi e 300 milioni di euro di perdite dall'inizio dell'anno, siamo all'economia, questo l'annuncio a sorpresa del gruppo automobilistico Stellantis. Dazi, calo delle vendite e cambi di strategia fanno sprofondare il quarto produttore mondiale di veicoli nelle cifre rosse. Il gruppo, che ha ancora la famiglia Agnelli come azionista di maggioranza, ha anticipato la pubblicazione dei risultati semestrali per cercare di attenuare una possibile reazione negativa dei mercati finanziari. Ma la situazione è molto critica, come ci racconta Vera Pelandini.
Il nuovo direttore generale di Stellantis non perde tempo. L'italo-brasiliano Antonio Filosa anticipa di una settimana l'annuncio disastroso dei dati semestrali e chiude definitivamente l'era Tavares. Una manovra per smarcarsi, riorientarsi, ma anche per tentare di mitigare gli scossoni finanziari, visto che le previsioni degli analisti in borsa erano migliori dei risultati effettivi. La situazione del gruppo italo-franco-americano, nato nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler con il gruppo francese PSA, i patron di Peugeot per intenderci, è infatti molto critica. Ricavi in calo del 12% nel primo semestre, con oltre 2 miliardi di euro di perdite a bilancio. Negli ultimi due mesi le vendite complessive sono calate del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In crisi, soprattutto il mercato nordamericano, il vero motore dei prodotti del gruppo, dove le consegne sono calate di un quarto. L'impatto dei dazi del 25% imposto da Trump in marzo sull'importazione di auto e componentistica negli Stati Uniti è stato infatti più pesante del previsto. Un'altra serie di fattori sembra schierata per ostacolare il gruppo guidato da John Elkann, erede della famiglia Agnelli e suo rappresentante quale azionista di maggioranza. Oltre ai dazi, incidono anche le svalutazioni del dollaro e della lira turca, il cambio di strategia che ha chiuso il progetto di motori a idrogeno e inoltre costato 700 milioni al gruppo. In Europa, poi, pesa anche lo scandalo degli airbag Takata. Il caso è del 2014, sono decine di milioni i veicoli di molti marchi già fermati nel mondo. Ma ora nuovi stop in Francia hanno causato ulteriori spese straordinarie per 200 milioni a Stellantis. Il quarto produttore mondiale di veicoli ieri ha parlato di garanzie sulla liquidità. Il titolo in borsa per ora ha tenuto e fra una settimana il nuovo CEO Filosa presenterà le previsioni per il secondo semestre. Più che le rassicurazioni del gruppo per gli analisti, sarà però cruciale l'esito dei negoziati sui dazi imposti da Trump.
Negli Stati Uniti proprio Donald Trump, tramite i social media, ha formulato un'insolita richiesta ai proprietari della squadra di football americano di Washington DC, che nel 2022 aveva cambiato nome in Commanders. Trump ha chiesto ai proprietari di recuperare il vecchio e storico nome della squadra, Redskins, che in italiano significa pelle rossa, altrimenti il presidente farà saltare l'accordo per il nuovo stadio. Una richiesta che suona come un ordine per resuscitare un nome che per mezzo secolo aveva fatto infuriare le comunità dei nativi americani. Una vicenda che ci riporta Cristiano Valli. Legends, leaders. And one united community. Everything we need is in this room.
We are the Commanders. Noi siamo i Commander. Con questo spot la squadra di football di Washington DC annunciava il nuovo nome nel 2022 dopo una campagna di protesta lunga oltre 59 anni. Una campagna che precorreva ogni polemica sul politically correct. Il vecchio nome è un insulto, un dispregiativo che metteva in imbarazzo molti tifosi della squadra che i giornalisti non sportivi rifiutavano di ripetere in TV. La decisione di ritirarlo nel 2020, quando negli Stati Uniti si è cominciato a cercare di fare ammenda per una delle pagine più imbarazzanti della propria storia. Non è solo Washington ad avere cambiato, anche Cleveland, squadra di baseball che aveva un problema soprattutto con il logo, l'imbarazzante caricatura di un nativo americano. Con loro decine di squadre minori, di campionati locali, di scuole di ogni ordine e grado che commemoravano nel nome le pagine più disdicevoli della propria storia locale. Sono stati cambiati brand commerciali e nomi di montagne nel solco di una pacificazione per molti necessaria. Per chiudere un capitolo che conta milioni di morti, iniziato dai coloni inglesi, proseguito con l'Indian Removal Act del 1830, con la deportazione nelle riserve, le marce della morte, la sottrazione dei bambini alle famiglie. Un processo in corso da anni e con cui anche i più polemici avevano fatto pace. Giunge dunque come una sorpresa l'ultima presa di posizione della Casa Bianca nei confronti dei Washington Commander. Annullare l'accordo per lo stadio comporta perdite nell'ordine dei miliardi di dollari per tutte le parti coinvolte. E la proprietà ora non vuole certo rivisitare la questione del nome. Tutto quanto suona come un esercizio di potere e nel frangente il goffo tentativo di distogliere l'attenzione dal caso Epstein, sopravvissuto ad un'intera settimana di cicli delle news.
Il radiogiornale finisce qui, grazie, buon pomeriggio.